Battiti.
Buonanotte, ben ritrovati su Radio 3, a tutti voi e a tutte voi un caro saluto da noi di Battiti, Ghighi Di Paola, Pino Saulo, Antonia Tessitore e Giovanna Scandale. La musica registrata dal vivo, che come di consueto è protagonista delle nostre domeniche, questa notte ci porta a Trento, in un contesto particolare. Però non siamo ad un festival, non siamo ad una rassegna, bensì entriamo al Muse, quindi al Museo delle Scienze. Il 10 dicembre scorso, proprio qui in questa sede, si è svolto un concerto che, come ascolteremo insieme tra breve, è più uno spettacolo, un racconto anche musicale, ma dove si suona, si parla di misteri dell'universo. Protagonisti di questa serata Gianluca Petrella e Paolo Fresu, quindi due dei nomi di punta del jazz e della ricerca musicale internazionale. I due artisti dialogano con Eugenio Coccia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E allora, per saperne di più, per farci raccontare che cosa è successo quella sera, abbiamo raggiunto al telefono il direttore del Muse, Michele Lanzinger, a cui diamo subito il benvenuto qui a Battiti. Buonasera Michele.
Buonasera a voi, grazie di aver chiamato.
Direttore Lanzinger, come è nata l'idea di questa serata?
Ma guardi, qui al Muse, al Museo delle Scienze di Trento, c'è una certa attitudine e desiderio di, uso questo termine, contaminare il nostro fare di un museo scientifico che parla di scienza, di natura, ma anche di società, di sostenibilità, con le espressioni che appunto la nostra società e la cultura esprimono, e quindi ci viene molto naturale mettere assieme una riflessione di tipo scientifico con un'interpretazione, una riflessione di tipo artistico. Nel caso di specie, oltre il limite, il viaggio ai confini della conoscenza, è una mostra ancora in corso che ci parla dei limiti della conoscenza, quel bordo della nostra conoscenza su cui si affacciano le esperienze e le conoscenze più nuove, più di frontiera. Ma è anche vero che proprio qui, su questo limite, dove praticamente si ferma il metodo scientifico, quello della falsificazione, della replicabilità del dato, della dimensione numerica che ti giustifica un'affermazione, in realtà qui ci si sfuma e ci si incontra con altre conoscenze, ad esempio con quella filosofica e con quella artistica. In realtà al confine della conoscenza si trovano scienziati, artisti, filosofi e poeti. Ecco che ci è piaciuto molto impostare una mostra molto rigorosa con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e quindi con il professor Coccia, che ci veniva a raccontare alcuni di questi limiti, e proprio lui con grande sapienza declinava il finale quasi come una piccola coda della sua opera di narrazione scientifica nei confronti della musica dei nostri due artisti, che Fresu e Petrella, che da questi spunti elaboravano le loro improvvisazioni in una modalità avvolgente nel senso più specifico del termine, perché la modalità era quella della silent disco, nel senso che i nostri ospiti, i nostri visitatori erano dotati tutti di ottime cuffie wifi, e quindi lo spettacolo era anche in movimento, sia i musicisti che i visitatori si muovevano all'interno dello spazio espositivo, non solo c'era musica e anche una certa attitudine performativa nota dei nostri due musicisti, ma anche delle videoproiezioni, e quindi un museo che per una sera ha visto nel silenzio di fatto o nella riproduzione nelle cuffie dei visitatori un andare, spostarsi, esplorare il museo accompagnati questa volta non solo dalla spiegazione scientifica di Coccia, ma anche dall'interpretazione artistica dei musicisti.
Ecco dunque il senso di questo concerto al Muse, una contaminazione dunque tra saperi e tra i saperi musicali, della ricerca musicale, quindi avete scelto il jazz, un concerto per tromba, trombone e elettronica, anche una modalità particolare dunque di fruizione per il pubblico, che come ha reagito?
Ma il nostro pubblico ha reagito decisamente bene e ci vorrebbe un po' di understatement da parte degli autori, da parte degli organizzatori, ma abbiamo ricevuto davvero un grande riscontro di positivo dai nostri frequentatori. La situazione che si è venuta a creare era veramente straniante. Una ottima interpretazione scientifica che ci permetteva di capire elementi complessi della fisica contemporanea, che veniva stranamente riflettuta, rimbalzata nell'interpretazione musicale. E il jazz si presta molto bene, proprio per la sua capacità di individuare degli standard di riferimento delle variazioni, dei modi di risonare, per cui una certa affinità, diciamo, tra il contesto di onda elettromagnetica e il contesto di onda sonora, se vogliamo fare un primo esempio molto, molto semplice e molto banale. Ecco, queste trasmutazioni del suono evocavano molto questa dimensione spaziale che appunto il nostro sistema stellare, costituito da grandi vuoti, ma anche da grandi masse, da materia positiva, materia negativa non conosciuta. Insomma, i nostri artisti veramente ci facevano percepire al limite della conoscenza un altro modo di guardare le nostre conoscenze scientifiche.
Intanto complimenti, direttore. Lei, tra l'altro, abbiamo scoperto sempre attento ai temi musicali, essendo anche musicista lei stesso, insomma. E quindi, diciamo, è la curiosità, la ricerca che ha legato proprio la musica, come in questo caso il jazz, e la ricerca scientifica.
Sì, direi proprio di sì, ma vorrei tornare forse su quest'idea iniziale, questo concetto iniziale. Noi riteniamo che il metodo scientifico, la conoscenza scientifica sia fondamentale per la nostra umanità, ci permette di vivere più a lungo, ci sta creando qualche problema planetario, ma ci dà anche le soluzioni per venirne fuori. Noi in fin dei conti siamo qualche miliardo di abitanti del pianeta Terra, questo è un problema, ma anche il risultato di un modo di saper gestire energia, produrre cibo, gestire la salute. Però non basta, c'è un'ispirazione, c'è un senso delle cose che non è solo un algoritmo matematico che ce lo fornisce, e quindi è un compito fondamentale anche per noi che ci occupiamo di cultura, di ricerca, di diffusione della conoscenza scientifica, creare queste occasioni di ponte, queste occasioni di riflessione, queste occasioni di illuminamento, di ispirazione. La musica, il jazz, si presta moltissimo a questo. Beh, insomma, all'inaugurazione del museo noi abbiamo avuto musiche di Luigi Nono, quindi la sperimentazione musicale per noi fa parte, o la nuova musica del Novecento o adesso del 2000 fa parte di un elemento che vogliamo portare con noi. Ecco, non solo jingle musicali per confondere il rumore di fondo dei nostri visitatori, come se fossimo in un centro commerciale.
Noi ringraziamo davvero il direttore del Muse, Michele Lanzinger, per aver introdotto così adeguatamente questa serata che andiamo ad ascoltare insieme, quindi Note al Muse. Paolo Freso e Gianluca Petrella, insieme ad Eugenio Coccia, raccontano in musica la mostra Oltre il Limite, che, direttore, un'ultima cosa, dicevamo, è ancora in corso.
È ancora in corso fino a fine maggio, quindi se c'è l'occasione di passare da Trento al Muse saremo molto felici di lasciare questa mostra.
Allora, noi ora lasciamo spazio alla serata registrata il 10 dicembre scorso, non prima di aver ringraziato Michele Lanzinger, direttore del Muse, del Museo delle Scienze, per essere stato qui con noi.
Grazie davvero per la vostra attenzione e benvenuti al Muse se avrete occasione di passare da noi.
Mercoledì 10 dicembre 2014, negli spazi del Museo delle Scienze di Trento, Note al Muse, Paolo Fresu, Gianluca Petrella e Eugenio Coccia.
C'era una volta un marinaio americano. Ora voi penserete, ho sbagliato spettacolo. Invece non è così. Questo marinaio americano aveva la passione per la fisica e aveva partecipato a varie battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale. Si prese una laurea in fisica ed era il tipo di persona geniale, un inventore, diremmo. Quando aveva 5 anni, lui era di famiglia lituana, immigrati negli Stati Uniti, all'età di 5 anni un autobus lo investì e lui perse completamente la facoltà di parlare, dovette rimparare da capo. Quindi il suo accento, diciamo, molto un po' yiddish, si perse completamente, acquistò, perché il suo logopedista era della West Virginia, un perfetto accento americano per cui veniva preso in giro nella sua famiglia. Costui, dopo la fine della guerra, cominciò a inventare cose, tra cui per esempio inventò i primi rudimenti di quello che sarebbe diventato il laser poi. Si sposò, ebbe un figlio piccolo che prese l'abitudine di sbattere la testa contro il bordo della culla. Lui era costretto a lunghe veglie e durante queste veglie pensò a qualcosa di straordinario, che poteva pensare a rivelare qualcosa di straordinario, a fare una scoperta fantastica. Lui aveva studiato la relatività generale di Einstein e capì il significato rivoluzionario di cercare di rivelare le onde gravitazionali. Quest'uomo si chiamava Joe Weber e le onde gravitazionali sono una predizione della teoria della relatività generale di Einstein di 100 anni fa, formulata nel 1915. Che cosa dice questa teoria? Probabilmente voi tutti un po' sapete che la rivoluzione di Einstein sta nel fatto che la gravità non è più vista come una forza che attira due masse, ma è vista in un altro modo. Cioè la presenza di materia deforma lo spazio-tempo, lo incurva, come si dice, se ne dà spesso un'immagine bidimensionale perché è più semplice da dare. Immaginiamo il Sole come una palla pesante su un tappeto elastico. C'è un incurvamento, c'è un avvallamento intorno al Sole. Se uno poi gli mette una piccola biglia in rotazione, per esempio la Terra, questa ruota intorno al Sole non perché sente la forza di gravità del Sole, ma perché è costretta a muoversi in quella geometria che la massa grande, il Sole, gli ha imposto. Ecco, questa visione alternativa della gravità rispetto a Newton è la visione che si è imposta. Effettivamente la presenza di materia deforma, incurva lo spazio. Gli stessi raggi di luce passando vicino al Sole deviano effettivamente, fenomeno che Newton non prevedeva. Quindi Einstein aveva ragione, ma una delle previsioni di Einstein è veramente straordinaria ed è il fatto che in questo tappeto elastico si possano generare delle onde. Pensiamo a una stella che esplode. Oppure pensiamo a due stelle in rapida rotazione l'uno rispetto all'altro. Ebbene, se noi facciamo questo in uno stagno, due paperelle che si inseguono, queste generano delle onde che si propagano. Così si propagano anche le onde gravitazionali. Sono onde emesse dall'accelerazione della materia, dal movimento della materia, e siccome sono fatte di spazio-tempo, sono una deformazione di spazio-tempo, al loro passaggio la geometria si deforma. Ecco che allora Weber pensò, ma se io in questa geometria che cambia all'arrivo dell'onda metto per esempio, non so, due masse unite da una molla, al passaggio dell'onda queste masse si distanziano perché l'onda gravitazionale deforma lo spazio, quando l'onda è passata questo oscillatore comincia a vibrare da solo. Questo potrebbe essere una ricetta per rivelare le onde gravitazionali. Prendo dei grossi oscillatori, lui prese dei cilindri d'alluminio, ne mise due a distanza di 1000 chilometri l'uno dall'altro, negli Stati Uniti, e cercò di vedere se insieme all'unisono questi cominciassero a vibrare, a causa appunto di esplosioni stellari, di catastrofi che avvenissero nell'universo. Ebbene, trovò delle coincidenze fra i due rivelatori. E pensò che queste potevano venire dal centro della galassia, dove poteva esserci un grande buco nero che, inghiottendo materia, generava queste onde. La passione su questa ricerca, che inizialmente era solo di Joe Weber, si sparse in tutto il mondo. Nacquero gruppi che fecero gli stessi esperimenti di Joe Weber, ma senza ottenere lo stesso risultato. Quindi Weber fu un po' denigrato. Disse, ma queste onde, Einstein ha detto che sì, ci sono, ma sono debolissime. Voi pensate che se mettiamo due punti a distanza di un metro uno dall'altro, al passaggio dell'onda gravitazionale, per esempio una supernova al centro della galassia, questi due punti si spostano di 10 alla meno 18 metri, cioè vuol dire un miliardesimo di metro. E questo era lo spostamento che Weber voleva vedere? ma forse solo uno che è stato investito da un autobus quando era molto piccolo, che probabilmente aveva qualche rotella fuori posto, poteva immaginare di compiere questa impresa. Eppure la passione che si scatenò fra i ricercatori era molto viva. Questo perché le onde gravitazionali sono un po' come la musica dell'universo, sono un po' come le onde sonore. Noi tutte le informazioni che abbiamo dall'universo le abbiamo perché vediamo la luce e la radiazione elettromagnetica, con i telescopi, con gli opportuni rivelatori di raggi infrarossi, ultravioletti, gamma, X, radio, in tutte le bande, ma sempre fotoni sono. Mentre rivelare le onde gravitazionali vorrebbe dire veramente rivelare il movimento dello spazio-tempo di corpi dove la gravità è molto forte. È equivalente veramente a sentire il suono. Quindi voi immaginate di essere, per esempio, nella giungla, vedere le palme o gli alberi che si muovono, e avete un'immagine della giungla, ma immaginate di accendere l'audio e sentire il suono dei richiami degli uccelli tropicali oppure delle scimmie, avete un'immagine diversa di quello che state vedendo, conoscete molto di più. Ecco che quindi la motivazione per rivelare queste onde gravitazionali è per rivelare non solo scoprendo oggetti che sono in grado di muovere lo spazio-tempo, come le stelle di neutroni che ruotano, come i buchi neri che inghiottono massa, ma anche le onde gravitazionali stesse emesse all'inizio dell'universo, nel Big Bang, in questa grande esplosione iniziale, che pure deve aver generato tante onde gravitazionali, il cui eco potrebbe essere sentito ancora oggi e di darci informazioni uniche su quel momento così importante. Quindi c'erano tante motivazioni per andare a cercare. Naturalmente, visto l'effetto così piccolo, ci volevano tecnologie avanzatissime e ci voleva tanta pazienza per ridurre i rumori nei rivelatori, il rumore termico, il rumore elettronico, i rumori imposti dai terremoti o dai movimenti sismici, acustici tutto intorno. Si è progredito, oltre Webber, si sono realizzati degli interferometri. Questi rivelatori sono oggi a uno stato talmente avanzato che in pochi anni, si pensa 2-3 anni, potranno finalmente rivelare le prime onde gravitazionali. E sarà ovviamente un'impresa importantissima, perché ha come aprire le orecchie sull'universo finalmente, sentire il suono. Che suoni sentiremo per primi? La sorgente che si pensa essere più forte, quella che si distingue meglio dal rumore, sono due stelle di neutroni che ruotano vorticosamente uno intorno all'altro, perdono energia per emissione di onde gravitazionali e alla fine coalescono, come si dice, cioè si scontrano l'una sull'altra. Il segnale di onde gravitazionali, se lo mettessimo attaccato a un altoparlante, farebbe un segnale che aumenta di frequenza e di ampiezza, perché più si avvicinano e più vanno veloce, e farebbe un suono come questo. Se le masse sono grandi, mettiamo due grossi buchi neri, il suono sarebbe più basso. Sarebbe...
this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Thank you. secured. The space shuttle pulls into port.
Allora cerchiamo di capire quella che si chiama la fisica delle particelle elementari attraverso quelli che sono gli acceleratori di particelle. Questi sono degli strumenti appunto in cui le particelle vengono accelerate a energie elevatissime, mandate a scontrare fra di loro per creare nuova materia, per capire quali particelle si generano, come decadono a loro volta quelle e quindi comprendere le leggi fondamentali della natura, quali sono i mattoni fondamentali, come si dice. Questa ricerca è guidata dalla curiosità. Ora, in inglese il termine curiosity è molto più elegante perché in italiano un tipo curioso non sempre è visto come un tipo, come dire, positivo, ma in realtà la ricerca curiosity driven, come si dice, è quella che vuol dire guidata semplicemente dalla sete di conoscenza. Questi acceleratori di particelle, creati per questo e creati appunto per comprendere i segreti della natura, sono oggi utilizzati per degli scopi i più svariati e anche impensabili. Allora, tutte queste applicazioni nascono dalla sete di conoscenza, sono delle ricadute che a priori non erano pensate, così come, permettetemi di dire, non era pensato Internet prima che i gruppi del CERN, per scambiarsi grandi quantità di dati degli esperimenti con gli altri gruppi, con quelli del Fermilab, altro italiano che dà il nome al più grosso laboratorio americano, per scambiarsi i dati avevano stabilito questo protocollo di scambio dati. Questo non è stato neanche brevettato, scienza aperta come si dice, è diventato il web che ha trasformato la vita di noi tutti, ma che non è nato in origine col pensiero di fare il web, è nato in origine con un altro scopo, quello della sete di conoscenza. Questa è una storia che si è sempre ripetuta negli anni, e cioè a partire dalla ricerca fondamentale si hanno delle ricadute impensate. L'esempio, l'aneddoto più famoso che si può fare in questo caso, è molto famoso, forse lo conoscete, ed è quello di Faraday, che all'epoca in cui si cercava di capire cosa fosse l'elettricità, cosa fosse il magnetismo, faceva gli esperimenti con i suoi fili percorsi da corrente e vedeva che deviava il campo magnetico quando passava la corrente. Erano i primi vagiti dell'elettromagnetismo. Andò a visitare il suo laboratorio il primo ministro inglese dell'epoca e gli chiese: professor Faraday, molto interessante quello che lei fa. Scusate, non ho l'accento oxfordiano che avrebbe avuto il primo ministro inglese, ma a che serve tutto questo? Questa è una domanda che chi fa ricerca si sente ripetere molto spesso e deve essere pronto a rispondere. Questo aneddoto è una prima risposta che si può dare, perché Faraday rispose onestamente, disse: ma guardi, sui due piedi non glielo saprei dire a che serve, ma io penso che un suo successore ci metterà sopra una tassa su questa mia scoperta. Questo è quello che è successo, così è nata l'elettronica, così sono nati i televisori, le lavatrici, le comunicazioni elettroniche, così è nata anche la musica elettronica. Bei tempi, quando c'erano solo 4 ingredienti nell'universo: acqua, aria, terra, fuoco, e tutto andava secondo natura, le cose andavano secondo il posto per loro naturale, le pietre cadevano per forza e per terra, che c'è la terra. Il fuoco tendeva a salire perché il sole sta in alto. Oggi è tutto cambiato, naturalmente, ma mentre prima sembrava che avessimo capito tutto, la situazione odierna è tale per cui sembra che noi siamo ignoranti sulla stragrande parte dell'universo così come lo vediamo oggi. Oggi sono 3 gli ingredienti: la materia, ma parlo di tutta la materia, cioè noi, il muse, la terra, il sole, i neutrini, i buchi neri persino, tutti i pianeti, le stelle, la materia che ci sembra di poter conoscere, quella delle particelle elementari, degli atomi. Questo è un ingrediente, ma fa solo il 4% del totale. E il resto che cos'è? Beh, un altro quarto del totale è la cosiddetta materia oscura, e addirittura il 70% del totale è energia oscura. L'energia oscura è ancora più misteriosa. L'energia oscura è stata una sorpresa per tutti nel mondo scientifico, perché si pensava che il Big Bang, dando slancio all'universo, gli avesse dato un colpo iniziale. A quel punto quello che succedeva poteva dipendere solo dalla massa complessiva dell'universo. Se la massa era molta, l'universo si sarebbe arrestato e tornato indietro, così come si arresta e torna indietro una palla quando la tiriamo in alto, per gravità. E tutta la gravità sta all'interno, quindi se la massa è sufficiente, si rallenta, si ferma e torna indietro in quello che si chiama, come sapete forse, il Big Crunch. Se invece la massa complessiva non era sufficiente a trattenerla, questa espansione, si sarebbe espanso per sempre. Questa era la visione tranquillizzante che si aveva. E invece abbiamo visto, guardando le stelle lontane, che l'universo sta accelerando addirittura. Non solo non sta rallentando, ma sta addirittura accelerando. E come mai sta accelerando? Sta accelerando come se ci fosse una forma di energia, una molla interna, che lo fa espandere di più di quanto pensassimo. Perché succede questo? Francamente, non l'abbiamo capito. Stiamo cercando con vari esperimenti, anche con telescopi mandati nello spazio, guardando la luce delle stelle lontane, di capire quanto è questa accelerazione. Si fanno tante ipotesi su questo, ma devo dire che brancoliamo nel buio, come dice la polizia di fronte a un delitto insolubile. Ma sono sicuro che le cose andranno meglio, perché vedete, il momento in cui non si capiscono le cose, subito dopo un periodo in cui invece sembrava che tutto fosse chiaro, dobbiamo gioirne, perché effettivamente c'è ancora tanto da scoprire e da capire. New Jersey, primi anni 60 del secolo scorso, due ingegneri americani volevano misurare onde radio che provenivano da dei palloni sonda che poi dovevano comunicare con dei satelliti per, insomma, tutta una cosa di telecomunicazioni fin da allora. Avevano però in questo corno metallico molto grande, 6 metri di diametro, quindi immaginatevi il più grande di questo dinosauro, avevano del rumore di fondo che non riuscivano a capire che cosa fosse. Essenzialmente loro avevano fatto un lavoro molto importante, egregio, avevano eliminato interferenze da radio, trasmissioni varie, si erano, diciamo, curati di fare un lavoro molto pulito. Eppure non è che non riuscissero a vedere i segnali radio che volevano, ma c'era un rumore molto alto, un rumore di fondo, un po' come, sapete, quando voi la radio sentite quel fruscio continuo o quella neve sul televisore. Beh, loro vedevano un rumore di fondo simile, e il bello è che lo vedevano giorno e notte, dovunque puntassero questo corno. Inspiegabile, scoprirono che c'era un nido di piccioni all'interno di questo corno. Ah, meno male. Pigliarono sti piccioni e li buttarono, ma quelli tornarono. Allora presero questi piccioni, li misero in macchina, li portarono a 150 km di distanza e li liberarono. Erano piccioni viaggiatori e tornarono di nuovo. Adesso nel New Jersey certe cose poi si risolvono in un certo modo, non vogliamo sapere come è stato risolto il problema, ma insomma sti piccioni sono stati tolti di mezzo in qualche modo, e il rumore però c'era ancora. Alla fine non sapevano più quale fosse la causa, ma qualcuno, sentendo la storia di questi che avevano questo rumore lì a Princeton, disse: ma possibile che sia questo? Che cosa era questo? Questo era che qualcuno aveva previsto che se l'universo fosse veramente nato da un Big Bang, ebbene la radiazione eco di questa esplosione primordiale doveva essere contenuta dappertutto nell'universo, doveva essersi un po' raffreddata, cioè le frequenze dovevano essere un po' scese, e oggi avrebbe dovuto essere proprio nella banda di frequenze di questo rivelatore. Naturalmente era solo una teoria, quella radiazione corrispondeva a un corpo riscaldato a una temperatura di 3 gradi Kelvin, diciamo l'equivalente in temperatura dell'intensità di questa radiazione. Effettivamente era proprio quel valore. Allora questa misura incredibile, c'è un po' di serendipity in questo, cioè uno fa qualcosa per uno scopo e poi è tutt'altro quello che trova. Effettivamente sentirono l'eco del Big Bang. Era, se volete, la dimostrazione che c'era stata questa esplosione primordiale, che l'universo, espandendosi, aveva abbassato questa radiazione ed effettivamente era arrivata fino a lì, pervadeva l'universo. Qual è allora questa teoria del Big Bang. Come sapete, un'esplosione iniziale, le particelle elementari sono nate proprio dall'energia stessa di questa espansione, particelle cariche, protoni, che si sono formati poi tramite i quark che si sono messi insieme, elettroni e varie altre. Raffreddandosi è successo qualcosa di particolare a un certo punto, quando l'universo aveva circa qualcosa come 300.000 anni, è successa una cosa straordinaria, perché i protoni e gli elettroni si sono raffreddati abbastanza, hanno rallentato abbastanza da unirsi. Se volete, i protoni hanno catturato gli elettroni a formare gli atomi neutri. Questo ha cambiato tutto nell'universo da quel momento in poi, perché mentre prima la radiazione elettromagnetica generata dalle particelle stesse che si muovevano vorticosamente rimbalzava continuamente fra le particelle cariche, una volta formati gli atomi neutri, la radiazione poteva finalmente scorrere libera, poteva, fiat lux, poteva andare in giro. Allora questo momento è impresso nella storia dell'universo. Come sapete, noi più lontano guardiamo nello spazio, ma più lontano guardiamo anche nel tempo, perché guardiamo oggetti la cui luce è stata emessa molto tempo fa. Per arrivare fino a noi ci ha messo molto più tempo la luce di un oggetto lontano. Quindi, andando a vedere nelle profondità dell'universo, arriviamo però a una sorta di sipario, una sorta di muro. Quello è il muro che indica che da quel momento in poi la radiazione elettromagnetica si è liberata e giunge fino a noi. Prima c'era un mondo opaco, c'era questo mondo di particelle cariche. Ecco che questa superficie, tecnicamente noi diciamo la superficie di ultimo scattering, è una sorta di muro oltre il quale la luce non può andare, non possiamo ricevere luce da prima di quel momento, poiché l'universo è curvo e quadridimensionale. Vi faccio presente che dovunque voi guardate in fondo c'è l'origine dell'universo. Non è che l'universo è un punto, si è espanso in uno spazio vuoto. L'universo si è espanso in uno spazio curvo. Qualsiasi punto è il centro dell'universo e noi, guardando indietro, dovunque guardiamo, vediamo al punto del Big Bang. Allora, questo muro che vediamo in fondo non è un muro che non ci dice niente, però. Qualcosa ci dice, perché non è perfettamente omogeneo dappertutto, ma ha delle piccole disomogeneità. Allora, sapete che i muri mormorano, c'è una installazione artistica di arte contemporanea in cui c'è scritto Le Mur Murmur in francese, il muro mormora. Il muro, a parte che parla di per sé un muro, perché se sta lì vuol dire che c'è una separazione da qualcosa a qualcos'altro, ma vuol dire anche che uno può, tendendo l'orecchio, ascoltare quello che c'è di là. Allora, in questo muro del sipario, diciamo, dell'ultima superficie a cui possiamo guardare, che cosa è impresso? Che cosa ci mormora quel muro? Quel muro ci mormora cose importanti, perché ci mormora cosa è successo dal Big Bang fino a quel momento. Voi sapete che se mettete in vibrazione una piastra, quella vibra, fa tutti i suoi modi di vibrazione, come si dice. Se metteste su una piastra vibrante della limatura di ferro, potreste citare tutti i modi di vibrazione uno per uno e poteste vedere i nodi dove la limatura di ferro rimane, i ventri dove non c'è più. E quindi avreste delle figure geometriche. Ecco, l'esplosione iniziale è comunque riuscita a imprimere su questa superficie quelle che sono le vibrazioni di quello che c'era di là, le vibrazioni proprie dell'universo primigenio. Tramite queste disomogeneità che vediamo, noi riusciamo a capire la consistenza di quello che c'era prima. E riusciamo a capire che ci deve essere anche lì, ci torna che ci debba essere la materia oscura, e ci torna che quelle disomogeneità sono stati i semi di quello che poi sono diventate le galassie e gli ammassi di galassie. Cioè, guardiamo un po' all'inizio di tutta la storia dell'universo, arrivando fino a quell'estremo. Naturalmente nell'universo è tutta una questione di vibrazioni, perché sono queste vibrazioni di un universo omogeneo, ma ci sono le vibrazioni delle particelle elementari, che come sapete, secondo una teoria, quella delle stringhe, non sono altro che cordicelle vibranti, e noi abbiamo un elettrone invece che il neutrino perché abbiamo una nota anziché un'altra nota. La musica, la fisica, si possono parlare, questo avviene in fondo fin da Pitagora, che con le corde vibranti ci ha insegnato, ci ha fatto scoprire, lui ha scoperto, che solo le corde che hanno fra di loro lunghezze che stanno in rapporto come numeri interi emettono insieme suoni che noi sentiamo come armonici, altrimenti sentiamo delle disarmonie. Allora questa considerazione che con la matematica, con i numeri, possiamo comprendere l'armonia delle vibrazioni, l'armonia della musica, l'armonia dell'universo, è una cosa che ci è rimasta, e in fondo tutta la fisica contemporanea non fa che cercare simmetrie e armonie, sapendo che là dove si sono fatte grandi scoperte, là è stata scoperta una nuova armonia.
Thank you. Eugenio Coccia.
Al centro.
Gianluca Petrella. Paolo Fresu. Grazie per aver fatto questa cosa che per noi rimarrà unica, per noi. Grazie a voi tutti per esserci stati al gioco e speriamo di vederci presto.
Gli applausi del pubblico dotato di cuffie per ascoltare lo spettacolo multimediale andato in scena il 10 dicembre scorso al Muse, al Museo delle Scienze di Trento, un concerto per tromba, trombone ed elettronica con Paolo Fresu e Gianluca Petrella, e a fare da contraltare scientifico abbiamo ascoltato i racconti di Eugenio Coccia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il jazz dunque e la scienza a percorrere insieme ardite strade misteriose e musicali. Grazie ancora a tutti voi e a tutte voi per l'ascolto di Battiti, che termina qui per questa notte. I nostri contatti li conoscete: battiti@rai.it, radio3.rai.it e le pagine Facebook. Buonanotte ancora, noi torniamo domani, sempre dalla mezzanotte.
6 5 4 3 2 1 0.
Para todos la luz. Para todos todos.